Alleggeriscilo un pochino perché questa lettura un po'. Allora.
Beh, insomma, siccome testo Giove sappiamo che come libro nasce da una riflessione di Israele, dal popolo, in quanto non si hanno notizie storiche circa questo Giove. Probabilmente, come si dice, è un personaggio tra virgolette inventato, nel senso che si rifà comunque alla vicenda personale di qualunque uomo che può essere nella sofferenza, e quindi Giove potrebbe essere ognuno di noi, ci si può riconoscere all'interno della vicenda di questo uomo. E soprattutto è un libro che ha avuto quasi 5 secoli di redazione prima di essere consolidato in quello che vediamo, e poi ancora aggiunte ci sono state. È il libro che forse è stato il più lungo nella redazione, e soprattutto nasce da un problema relativo a una crisi di identità del popolo di Israele, soprattutto dopo l'esilio, in quanto si domanda effettivamente se e quanto la promessa di Dio è ancora valida, se Dio ci ha abbandonato. Diciamo che l'esilio di Babilonia ha creato una vera e propria crisi di fede all'interno del popolo di Israele, tanto come capita anche a noi di dire: ma perché, Signore? Che cosa succede? Che cosa ha provocato questo distacco? Ti sei dimenticato della tua promessa? La sfiducia, ecco, porta a considerare questo rivedere la sofferenza, ecco, il fare, adesso mi scappa il termine, una revisione comunque di quello che è il percorso, per cercare di accettare e cercare di comprendere il motivo di questo percorso che il Signore ci mette davanti, il perché. Ed è proprio quello ciò che contraddistingue la preghiera di Giacobbe all'interno di questo testo, in cui Giacobbe è paziente nei primi 3 capitoli, negli ultimi 3 capitoli, e al centro la perde. Come sempre, non è il classico uomo della pazienza, ma inizia a sentire il dramma della sua esistenza e il dramma della sua condizione. Ecco perché la preghiera di Giacobbe, la preghiera di Giobbe, possiamo considerarla nel termine della contesa. Lui stesso la definisce così: voglio discutere con Dio, voglio contendere con Dio. E la parola ebraica che riflette di più questo contendere è rib. Ne abbiamo parlato spesso di questo rib, che è proprio un atto giuridico che si differenzia però dal giuridico del giudice che deve dare una sentenza, ma è più una contesa tra due, faccia a faccia, che io ti chiedo il motivo del tuo atteggiamento e cerco però di darti una possibilità per cambiare, per mostrare il tuo vero volto, per uscire fuori da quell'atteggiamento che non va, da quell'atteggiamento che mi sta danneggiando. E Giobbe un po' si sente in questa condizione, dire: ma se sono uomo giusto, non ho fatto niente, adesso questi continuano a farmi tutto un predicozzo su quello che è il peccato, ma può essere qualcuno, ma andiamo a cercare nella genealogia se magari qualcuno in passato ha commesso qualcosa, che ora Dio se la prende con te, ti ha punito. E Giobbe inizia proprio così, dire: ok, ho ascoltato tutto, vi ho dato retta fino adesso, tutto questo lo so. Cioè, dico, la teologia non esisteva proprio esattamente come la intendiamo noi, ma l'ho studiata, la scrittura ce l'ho in testa, sono un pio israelita, io lo capisco quello che è la teologia del peccato, quello che è il fatto della retribuzione, la scrittura lo so, il fatto che Dio punisce fino alla 4ª generazione, ma so anche che ha misericordia fino a 1000. Allora non concilia, perché io sono così? Ecco allora che la prima dimensione della preghiera è proprio la necessità del perché, contendere con Dio perché non riesco ad accettare la difesa che gli amici fanno nei suoi confronti. È il classico che risentiamo noi all'interno del momento di sofferenza. Perché, Signore? Cioè, tiro la veste di Dio, voglio capirne il motivo. Ma dall'altro lato c'è anche una seconda dimensione fondamentale di questa preghiera, e che fa parte anche del centro, la necessità del silenzio. Ecco, nel versetto 5 dice proprio: tacete agli amici, sentite, avete parlato troppo. Insomma, qui siamo al capitolo 13 e qui il discorso degli amici inizia già dal 3-4, quindi hanno parlato abbondantemente questi amici e Giacobbe è stato paziente, li ha ascoltati, poteva mandarli a quel paese al capitolo 3, non l'ha fatto, lo fa adesso, dopo 10 capitoli finalmente esplode, perché ci indica la necessità dell'abbandonarsi alla divina provvidenza, ma anche nello stesso tempo la difficoltà Perché quando la Divina Provvidenza ovviamente ci porta in sentieri insondati e impervi, sentiamo quella che è la tragedia, sentiamo quello che è il peso. E Giobbe qui sta dicendo: io ci credo nel volto misericordioso di Dio. E lo dice più spesso, soprattutto ai primi versetti. Io parlerò a Shaddai, parlerò all'Onnipotente. E il suo volto è misericordia, insomma lo ricorda nei primi versetti iniziali, come per dire che questa preghiera, questo sfogo di Giobbe si fonda però sulla fede in un Dio che salva, in un Dio che ha a cuore i suoi figli, è sicuro di questo e sente il bisogno di Dio, soprattutto in quel momento di difficoltà in cui è rigettato da tutti. La domanda di Giobbe è: dai, Dio non mi ha rigettato per forza, se no non sarebbe più Dio. Non sarebbe più fedele, se misericordia vuol dire fedeltà, se mi ha abbandonato, allora anche Dio ha perso la sua identità. Quindi ha una certezza di fondo che lo manda avanti. Però c'è quella domanda che si rispecchia in quel versetto 24. Perché mi nascondi il tuo volto? Perché non riesco più a vederti, Signore? E poi anche in quella traduzione che l'italiano ha da diversa, ma in quella dell'ebraico che dice: perché scrivi contro di me amarezze? Cioè lì lo dà come un'affermazione, ma qui il testo ebraico lo dà come una domanda, dice: ma forse tu mi hai ancora condannato dalla giovinezza? Ma dai, quei peccatucci che facciamo che non siamo neanche consapevoli quasi quando siamo piccoli, eppure tu adesso me li metti davanti. Sembra quasi che ancora te la prendi per quelle piccole cose che ho fatto, neanche sapevo del compiere il male, ancora non ero nella ragione, nell'età della ragione, e forse tu te la vai a prendere anche per quello. Ecco, è proprio una richiesta di cercare di comprendere la situazione attuale. Ecco, quel domandarsi che però necessita il silenzio, perché nessuna spiegazione è valida. Ai suoi amici dice proprio questo Giobbe all'inizio. Lasciate perdere, è inutile prendere la difesa, innanzitutto perché è necessario lavorare nel silenzio, nel momento della difficoltà, è meglio tacere perché non potete comprendere. Cioè, voi avete fatto tanti bei discorsi, ma state bene. Io no, io sono nella malattia. È un conto è dire, è un conto è fare. C'è una sproporzione in questa situazione degli amici. Tutti felici e contenti, che hanno le loro famiglie, hanno tutti i loro bestiami, hanno la loro casa. Ricordiamoci che Giobbe al capitolo 1 ha perso tutto. Dice poi quella bella frase: nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò, che tanti esegeti dicono non si sa se è una bestemmia oppure è una lode a Dio, perché sembra quasi un'ironia. Dice: vabbè, è nudo, sì, Signore sia benedetto il tuo nome. Qualcuno lo vede quasi come un Giobbe che a denti stretti si tiene dentro quello che invece vorrebbe dire, cosa che invece fa il capitolo 13. E quindi qualcuno riguardando indietro dice: forse quella benedizione di Dio è un cerco lo stesso di benedirlo, nonostante adesso lo prenderei per i capelli se ce l'avessi qua davanti. Sembra proprio uno sforzarsi di Giobbe. E in questo tacere sembra proprio voler cercare di dire: non voglio venire meglio, voglio cercare di sondare il terreno, di ascoltare meglio quella parola per comprenderla. Perché se fosse per me adesso urlerei. Voglio mettermi in tacere, lo dice innanzitutto a se stesso questo tacete. Dall'altro lato ecco che vuole mettere da parte da un atteggiamento che può essere classico, soprattutto nel momento della sofferenza, ma in qualsiasi momento, la rassegnazione alla volontà di Dio. Non c'è rassegnazione alla volontà di Dio, bisogna essere protagonisti anche di quella, essere in prima persona ad accogliere la volontà di Dio. Quando Maria accetta l'incarico che gli viene affidato nella casa di Nazareth, non dice mi arrendo, non alza le mani, Maria dice eccomi, sono la serva del Signore. E quando anche nella vita religiosa, nelle ordinazioni sacerdotali, noi abbiamo detto eccomi, vuol dire che io mi metto davanti a te consapevolmente, cioè mi ci metto davanti in presenza, con la testa. Non è una rassegnazione che mi butta a terra come se fossi sotto fucile, ma io consapevolmente accetto di buon grado, a cuore aperto. Ecco perché Giobbe si rivolge agli amici a dire: questa cosa mi sa un po' di medico fasullo, mi sa un po' di una difesa di Dio che però è più una captatio, come per dire: siccome Giobbe è stato colpito, non sappiamo il motivo, facciamoci vedere che noi siamo benevoli verso Dio. Sì, Dio ha ragione, Giobbe sì, è fatto qualcosa perché lui ha ragione. E dice: non so se a Dio gli va tanto questa cosa, perché forse lo state offendendo ancora di più. Perché perché lo state prendendo per uno stupido Dio, dicendo sì, ha ragione in ogni caso. E invece Giobbe dice no, la volontà di Dio va assaporata. Infatti cosa dice qui? A un certo momento prenderò la carne tra i denti, come fa la belva, come fa la belva con la preda, che è quella afferrare la cosa direttamente, sentirla sotto i denti, ma avere anche la paura che scivoli via, perché la preda può scappare. E dice Giobbe, io accetto il rischio di questo, perché effettivamente la preda può essermi strappata dai miei denti e quindi rimanere con un pugno di mosche in mano. Eppure io accetto di buon grado questo sondare la volontà di Dio, questo andare oltre. Non voglio fare con voi prendendo Dio come uno così, ma voglio arrivare in fondo a questo. Voglio cercare di comprendere fino in fondo, togliendomi dall'ipocrisia, dal quel velo ipocrita che voi fate finta di essere giusti, di dire no, siamo rispettosi di Dio, ma in realtà il cuor vostro questa esperienza non l'avete ancora vissuta. Voglio vedervi cosa fareste. E quindi è molto forte quello che Giobbe sta dicendo. Cioè, voi state recitando un ruolo che non vi appartiene. Siete tanto lodevoli, ma se vi capitasse quello che mi è capitato a me, non so come reagirete. Siamo realisti, in sostanza, sta dicendo, perché nella vita di fede bisogna essere realisti. Ecco, non dobbiamo fare tanto gli attori di Hollywood. Ma quando si urla, e quando si loda, si loda. Giobbe sta dicendo questo. Continuo a dire Giacobbe perché alla fine le lettere greche sono le stesse. GBT, GB, è uguale. E quindi la confusione c'è, ma non è detto che forse sia proprio richiamato da quella radice, proprio per ricordare anche quello che è stato il cammino di Israele. E quindi ecco che da queste due dimensioni vengono fuori quelli che sono i caratteri che contraddistinguono la preghiera di contesa, ed è la preghiera che contraddistingue l'esperienza di Giobbe. Innanzitutto radicalità. Radicalità vuol dire che ogni volta che preghiamo dovremmo chiederci: sono pronto io a prendermene il peso? Perché noi chiediamo tante cose, diciamo sì Signore, noi vorremmo la tua volontà, noi vorremmo fare la tua volontà, noi ti amiamo Signore, che è il Gesù ti amo, è quella in cui veramente lo infiliamo dappertutto come i canditi nel panettone, ce lo infiliamo dappertutto questo Signore io ti amo. Però Giobbe in questo, quando dice afferrare la preda tra i denti, ci sta dicendo, ma voi siete disposti ad andare fino in fondo? Cioè, riuscite a capire, a prendere il peso di quello che dite? Signore, ti amo, è un impegno grande. Cioè, l'amore, dice il cantico dei cantici. È caduta la connessione, mi sa.
No.
C'è?
Qui c'è.
Perfetto. Prego. Il cantico dei cantici dice che l'amore è forte come la morte. E quindi non è poco questa dimensione. E quando vi ha detto che l'amore è forte come la morte, è crollato tutto, si è spaventato anche il computer, perché ha capito qual è l'impegno. E quando abbiamo l'impegno di fede, effettivamente, quello ci impiega la vita, è un sacrificio della vita. Mettiamo davanti a noi, dice, nei palmi di mano, cioè metto la mia vita sul palmo della mano. Non dice al contrario, non sto stringendo, come per dire la tengo stretta questa vita. Ma il palmo è come tenere un vassoio quando teniamo 50.000 bicchieri, quando abbiamo i bicchieri lì al ristorante e che cerchiamo di tenerli in piedi. C'è sempre il pericolo di rovesciare tutto. Eccoli la radicalità di questo dono, che io mi metto col palmo di mano rivolto.
Scusate, Padre Davide, io non sento.
Ah, no, si è disattivato il microfono.
No, neanche io sento.
Ok, forse adesso ci siamo, si è riattivato il microfono. E stavo dicendo, ecco, su questa radicalità che Giobbe usa quelle parole della mia vita.
Siamo rimasti più o meno all'amore forte come la morte.
Esatto, sì. E quindi stavo dicendo proprio su quello che Giobbe usa la mia vita è come sul palmo della mano. E stavo dicendo adesso proprio come quell'esempio del vassoio in mano ai camerieri quando hanno tutti quella pila di bicchieri sopra, che c'è il pericolo sempre di rovesciare tutto. È perché Giobbe sta dicendo la mia vita non la stringo tra le mani, ho le mani girate così, quindi il palmo è aperto e tutto può scivolare via. Quindi questa radicalità, accettare anche il rischio del fallimento, accettare il rischio che io mi metto in gioco davanti a Dio. sto mettendo tutto me stesso, è come una partita alla roulette, come se fa il casino, che io metto tutto, punto tutto e poi lascio fare. Non è poco, e non ci pensiamo mai nella preghiera, questa radicalità del tutto, non una parte, noi offriamo a Dio tutto. E poi c'è anche di mezzo la responsabilità di accettare le conseguenze anche buone della preghiera di Dio. E le conseguenze buone è il fatto che Dio in ogni caso, quando preghiamo, ci dà la sua grazia, ci offre la sua grazia. E quella grazia ci spinge e pretende da noi la santità. Cioè io ti ho dato l'occasione, io sono misericordioso con te, ma perché tu possa ravvederti e vivere, perché tu possa cambiare e abbia vita. Questo lo sentiamo sempre nella scrittura, perché il peccatore si converte e viva, lo dice anche Ezechiele, lo dice Isaia. E però io dico, tutto ciò che ricevo da Dio, questo grande dono che ritrovo nelle mani di Dio e che mi viene dato, ma sono pronto io a metterlo a frutto? Perché noi diciamo, preghiamo, sì, riceviamo, però poi dopo abbiamo una responsabilità di fondo. E Giobbe lo sta dicendo a questi amici. Effettivamente poi è davanti a Dio come ci poniamo? Qui sono tutte domande che Giacobbe oggi ci stimola. Terzo punto è quello della consapevolezza. E che Giobbe sta dicendo ai loro amici quando poi esplode con il tacete, è meglio che tacete? Nei versetti precedenti gli sta in sostanza dicendo: ma voi vi ascoltate quando pregate? Cioè avete consapevolezza di quello che avete detto? Medici fasulli, come per dire, voi continuate a dare delle sintomatologie, dei medicinali, ma voi forse non vi state rendendo conto di quello che state dicendo fino adesso, non lo dite a voi stessi innanzitutto. Ci credete veramente a quello che dite? Se voi state dicendo che Dio è buono, no, che il peccato rovina, è colpa nostra, cioè, ma voi ci credete veramente in quello che state dicendo di Dio in questo momento? In sostanza si sta dicendo, come molte volte la nostra preghiera è un bere le parole, inghiottire, buttare giù, divorare, ma mai un gustare le parole che diciamo. Abbiamo sempre questo trangugiare e non pensiamo mai, non vagliamo mai le parole. Ecco che l'esplosione, la contesa di Giacobbe vuole riportarci a questo: pesate le parole, abbiate consapevolezza di quello che state dicendo a Dio. E cercate di essere presenti quando state pregando, non pensare alle lasagne che vi mangerete tra un'ora. Essere lì, lasciare che questa parola vi permei, entri e rimanga nel cuore. E poi c'è un quarto punto, che è la sincerità. Qui parla dell'imbiancati di falsità, intonacati ancora peggio. Perché la casa effettivamente quando si costruisce mattoni a vista molte volte è un po' bruttina da vedere, si mette l'intonaco per nascondere tutto e poi si imbianca, così si dà la mano e quello che c'è sotto non si vede più, bello, brutto, tubi, quello che c'è, fili, tutto nascosto dall'intonaco. E Giobbe dice a volte la preghiera può essere un po' questo, affrancare, imbiancare, intonacare quello che è il cuore, far vedere a Dio ciò che vogliamo. Perché poi noi la preghiera la possiamo anche condurre come ci pare, possiamo indirizzarla e dire a Dio quello che vogliamo. Giacobbe gli sta dicendo: siete una manica di stolti, amici miei, perché tanto Dio vede il cuore, lo sa quello che c'è. E il fatto che gli dà dell'ipocrita a un certo momento, dal versetto 5 in poi, sta dicendo quello. Cioè, se le parole che dite sono vere, Dio lo sa. Se in realtà siete dei medici fasulli che non ci credete manco voi di quello che state dicendo, o peggio, non lo vivete, pensate di ingannarlo? Lasciate perdere. Giacobbe dice: io sono furioso con Dio, almeno glielo dico, lo dimostro che sono furioso, perché tanto lo sa, perché nasconderglielo? Cioè alla fine diventiamo dei giullari, diventiamo dei clown davanti a Dio e Dio si fa una risata, perché tanto lo sa quello che c'è veramente dentro di noi. E quindi mi metto davanti così come sono. Ed è interessante quello che dice i versetti 21 e 22. Dice: adesso Signore io ti parlo franco, francamente, però prima di parlarti franco, infatti poi nei capitoli successivi con Dio ci dà giù di brutto, voglio mettere due condizioni, Signore. Questo fa vedere la franchezza di Giacobbe, l'intimità diretta di questa sincerità e di questa schiettezza. Allontana la tua mano,
Come per dire, adesso io ti dirò cose pesanti, signore, ma hai detto che devo essere sincero, facciamolo. Però che io non sia giudicato immediatamente, che la tua mano non sia contro di me. Io ti parlo francamente, però allontana, cioè non sia giudicato per quello che ti dico, te lo dico dal cuore, te lo dico nella fede. E soprattutto poi, dopo che io ho parlato, signore, interrogami pure, io ti risponderò, non c'è problema. Ecco, qui introduce la dinamica di una preghiera e di una contesa bilaterale. Ecco, Giacobbe dice: non è solo un arrabbiarmi e tirarmi frecce verso di te, Signore, ma io adesso mi sfogo, ma poi io sono disposta ad accettare anche il tuo. Ecco, ci contendiamo, una lotta ad armi pari. Ed è bellissima questa visione della preghiera, come per dire: io mi sfogo, ma poi sono pronto ad accogliere la tua parola. Cosa che spesso un po' ci sfugge, perché noi ci arrabbiamo con Dio e poi non lo ascoltiamo più. Giacobbe invece dice: sono disponibile, ho il cuore aperto in questo. E questo ci porta all'ultimo punto, che è quello dell'affidamento, che è quello che contraddistingue tutto ciò che Giacobbe fa, tutto ciò che Giobbe fa. Che sembra essere uno molto forte, e se andate avanti a leggere i capitoli successivi sembra veramente dire: oh mamma, cosa sta facendo Giobbe? Ma tutto ciò è contraddistinto dalla fede, dall'affidamento, da questa disponibilità verso Dio. E questo lo dimostra innanzitutto al versetto 25 con quella dimensione della sproporzione. Nella mia vita, e come nella vita di ognuno di noi, facciamo veramente esperienza di questa sproporzione, sperimentiamo il nostro limite. Lui dice: vuoi forse spaventare una foglia dispersa e inseguire una paglia secca? Abbiamo sperimentato da poco l'autunno, quando ci sono le foglie che cadono e il vento che le porta via. Dice: noi siamo così nella nostra condizione. Signore, davanti a te, cosa vuoi spaventare? Che cosa? Siamo già devastati. Oramai dico, il limite lo sperimentiamo. Ma poi parla anche del sorvegli i miei sentieri e poni un segno alle impronte dei miei piedi. Questo perché si dice che forse in passato i carcerati, quelli che erano prigionieri, venivano tatuati sulle impronte per poterli distinguere. C'è un'idea degli esegeti di questo, che venivano marchiati proprio perché dice: se tu scappi, io ti becco, perché tanto comunque sei marchiato a fuoco, non ti posso più perdere. E qua è per dire: Signore, le nostre impronte sono così, dove andiamo? In sostanza, cioè noi possiamo fare qualche passo, ma siamo incapaci di lunghi cammini. I passi sono sorvegliati, perché dice: tanto noi più da qui a lì, con le nostre forze non ci arriviamo. Lontano da te, Signore, cadiamo. Quindi tanto ci ripeschi, è inutile. E poi, in questo marchiare le impronte sembra voler anche indicare questo errore che è sempre in agguato. Ecco che al verso 28 Giobbe conclude con il legno tarlato e l'abito tarlato, che dice: abbiamo un tarlo dentro che ci rovina, cioè un legno tarlato si spezza prima o poi. Quindi c'è questa esperienza di questa devastazione interiore. E quindi ecco che l'affidamento parte proprio da questa sproporzione. Siamo già a terra davanti a te, non c'è competizione, Signore. Io adesso mi sfogherò, ma tanto non c'è competizione davanti a te. Sappi che comunque è l'ultima parola, ce l'hai sempre tu. E dall'altro lato però c'è questo desiderio di voler entrare nella dinamica di Dio. È forte quel desiderio che si dimostra nelle parole di Giobbe. E in questo innanzitutto è quel vietato sedersi, che capeggia nelle parole di Giobbe, che è quel darsi da fare. Ecco, se prendiamo il verso 19, Giobbe dice: chi vuole contendere con me, perché allora tacerei e spirerei. Cioè, come per dire, se non battaglio, muoio. E poi tanto poco prima Giobbe dice: tanto mi ucciderà lo stesso. Tanto se Dio si arrabbia con me, sono morto ugualmente, quindi tanto vale che non ho più niente da perdere, oramai parlo liberamente, parlo a ruota libera. Ma questo parlare a ruota libera è quel lottare, non perdere mai la speranza. Dio ha deciso, ma io lotto per prendere questa consapevolezza. Ecco che qui si riflette di nuovo questa non rassegnazione davanti alla volontà di Dio, ma dobbiamo accettarla cercando di caricarcela sulle nostre spalle. E cercare anche a volte effettivamente di lottare, perché non sempre la volontà di Dio ci piace, e Giobbe lo dimostra, non gli piace quello che sta subendo. È per questo che vuole averne la consapevolezza e battaglierò fino alla fine. Molto spesso nella preghiera non siamo molto battaglieri, ecco, non siamo come quella vedova che andava giorno dopo giorno dal giudice fammi giustizia. Quell'insistenza che smuove il cuore del giudice, in quel caso perché gli dà fastidio, ma nel caso di Dio perché vede la sofferenza e vede soprattutto che noi stiamo andando a Lui. Perché molto spesso noi preghiamo una volta, poi il Signore non ci ha ascoltato, basta. E invece questa pedagogia dell'affidamento sta proprio in questo continuare a tornare a Lui, questo ritornare all'origine, questo ritornare alla fonte, che indica effettivamente che ci teniamo e che comprendiamo che l'unica risposta è solo in Dio. Ma soprattutto questo desiderio di comprendere la volontà di Dio si dimostra in Giobbe, ma questo più anche nel libro stesso, in quel liberarsi dalla zavorra. Perché Giobbe arriverà a un certo momento a pregare i salmi in un modo violento, tanto che Dio poi gli risponde, perché a un certo momento dice è arrabbiato questo. E questo sembra riflettersi un po' quell'atteggiamento che abbiamo insito un po' nella natura umana, dell'aver compreso male le parole di Genesi. Dio dice ti affido il creato perché tu lo domini, e noi abbiamo inteso male quel dominare. Dominare come proprietà nostra, sono io quello che domina. In realtà il dominare il creato voleva dire io lo affido alla tua custodia, come amministratore. E quella parola, come si vede nella scrittura, è sempre un po' presa male, perché pensiamo che noi siamo a capo di tutto, come anche Giobbe a un certo momento penserà di essere lui a capo di tutto, di essere lui colui che conduce il gioco. E questo ci porta alla rabbia, nel momento in cui vediamo che i giochi non vanno come vorremmo. Quando ci sentiamo dominanti, quando vediamo che tutto ci sfugge dalle mani, ci arrabbiamo. E quindi ecco che alla fine di questo sfogo di Giobbe, Dio sembra quasi dirgli, finito? A un certo momento dice, abbiamo finito adesso con tutta questa sinfonia, adesso parlo io, adesso che hai finito, Giobbe, e gli dirà, caro Giobbe, dove eri quando io ho creato il mondo? Dove eri quando io ho intessuto l'uomo? Dove eri quando io ho dato la prima spinta? Visto che tu hai detto che puoi fare meglio Dio, che io non sono capace, fallo tu. E Giobbe inizia a dire, no, ok, ho capito la lezione. Effettivamente mi devo liberare da quel mio dominio di possesso, che era quello che mi accecava, era quello che mi portava a non comprendere quella che è la tua presenza. E dirà quella famosa frase del prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. E quindi riscopre i piani di Dio, i piani di Dio che sono sempre per un bene. Ecco allora che ci dà un grande insegnamento, ecco un insegnamento di libertà, di liberarci da quelli che sono i nostri schemi, da quelli che sono le nostre gabbie, che ci imprigionano nel nostro io. E questo Giobbe ci dice di far spazio a Dio. È un po' un'esperienza di sofferenza, è un po' un'esperienza di liberazione, di ascesi, che ci insiste in un lavoro quotidiano interiore, in un lavoro che deve far pulizia del cuore, ma un lavoro che impone veramente tanta libertà. Insomma, quello che si è imparato anche da Giobbe è un po' quello che si dice anche di Abramo nelle lettere di Paolo, nella lettera ai Romani, che si dice che sperava contro ogni speranza, e che è una speranza forte, quella del sperare contro ogni speranza, vuol dire quando sembra che tutto è perduto, non c'è più niente, ancora avere quella forza di radicarsi, di attaccarsi ancora con fiducia alla parola di Dio. E che è un po' veramente anche quella che è stata l'esperienza di fede di Maria. Se consideriamo nel momento della crocifissione l'intermezzo prima della risurrezione, abbiamo i discepoli di Emmaus, che c'è già comunque la risurrezione avvenuta, ma loro sono tutti sfiduciati per quello che è successo. I discepoli chiusi nel cenacolo perché hanno paura, e tutti gli sfiduciati, Tommaso che non crede, ne abbiamo chi più ne ha, chi più ne metta, ma l'unica che non parla mai è Maria. È lì al centro del cenacolo che fa da perno, fa da colonna per quella chiesa che stava nascendo, ed era la colonna della fede, la colonna della speranza e anche della carità, era proprio la donna delle virtù, che nel silenzio, ecco questo ci insegna tanto anche di quel tacete di Giobbe, di dire effettivamente non accapponatevi in ragionamenti estranei, ma il silenzio dell'ascolto. Ecco, quel mettersi all'ascolto di Dio, a mettersi in un dialogo paradossalmente silenzioso. Ed è proprio quello che vogliamo chiedere. Allora, Maria, che ci doni questa forza, questa speranza che sa andare oltre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.